Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we won't go home.
Stop banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Ebbene sì, è stata venduta.
È stata venduta non la canzone di Harry Belafonte, che tutti penso conosciate, la conosce persino Anna Riva.
No, ma è incredibile.
Non pensavo, perché è una canzone un po' dei miei tempi e anche prima.
Vabbè, ma non so se hai notato che lei insiste nel guidare Due di denari, eh?
Sì, se beh,
si è messa proprio nel turno del mattino per seguirci.
Abbiamo molti aspiranti, registi aspiranti, ma
mettetevi
noi
in fila, prendete il numerino.
Vedremo, vaglieremo tutte le vostre richieste.
Allora,
sono state vagliate le richieste da Sotheby's per la banana di Cattelan.
Eh sì, la più cara al mondo, che
sì,
è volata in Cina.
Eh sì, Ciumbia è stata pagata oltre 6 milioni.
Mm.
Sotheby's pensava di piazzarla a era partito a poco sopra il milione, mm-hmm, e erano probabilmente convinti di stare non oltre quella cifra. Invece in Cina un collezionista l'ha acquistata per 6,2 milioni di dollari.
Magari facciamo un po' di ordine per gli ascoltatori che penseranno che siamo impazziti. Stiamo appunto parlando di Comedian, che è questa iconoclastica opera di Maurizio Cattelan, la famosa banana con lo scotch appiccicata al muro, che poi ovviamente non è mai la stessa banana perché marcisce, ma viene rinnovata tutte le volte. Quindi si tratta più che altro di un'opera di natura concettuale.
Allora, iconica e concettuale, quindi insomma in due aggettivi 6 milioni di dollari, 6 milioni 200 mila dollari.
Ma peraltro solitamente quando queste opere vengono collocate con un'asta non è sempre detto che si conosca l'acquirente, invece in questo caso
sì, lo sappiamo, è tal Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron.
Ale.
E qui ci colleghiamo direttamente,
bingo,
a quanto andremo ad analizzare tra poco, cioè dopo qualche notizia oltre a questa, perché parleremo un po' di questo record Bitcoin, che sembra inarrestabile, oramai punta deciso ai 100.000 dollari per Bitcoin e non sembra neanche così lontano.
Vabbè, però ascoltami, allora questo signore si è aggiudicato la banana con scotch.
Sì, poi la deve montare a casa come fosse un mobile di quelli lì della azienda svedese.
Esatto, infatti l'acquirente di Sotheby's, per completare la notizia, chiaramente perché noi siamo molto professionali giornalisticamente parlando, diamo tutti gli elementi dell'informazione, riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e, questa mi ha fatto veramente impazzire, le istruzioni per l'installazione, come all'IKEA.
Esatto, mi chiedo, ma per 6 milioni e 200 mila dollari gli potevano anche mandare una cassa di banane, così mano a mano lui
rinnova l'opera, ce l'ha sempre fresca. Vorremmo essere irrispettosi né nei confronti di Sotheby's né nel mercato delle aste, abbiamo ospitato da noi tante volte anche Filippo Bolaffi, però insomma è davvero molto curioso il mercato attorno a opere di questo tipo, no? Però insomma avevamo avuto anche i file digitali ad un certo punto, gli NFL, come si chiamano,
anche, guarda, in tempi più distanti un orinatoio, un orinale, ti ricordi? Piazzato ed è tuttora conservato come opera d'arte, quindi
poi vorrei anche dire Manzoni e la cosa d'artista, come si chiama?
Esatto.
La M d'artista.
Esatto, anche questo è un altro aspetto, un po' dopo l'orinatoio. Allora,
andiamo oltre.
Va bene.
Oh santo cielo, vabbè.
Quindi lasciamo questo momento ortofrutticolo scatologico e andiamo invece a concentrarci sui temi della giornata. I temi della giornata saranno le già annunciate criptovalute, in particolare il Bitcoin, ne parleremo con Massimo Siano, responsabile Sud Europa di 21 Shares, che è una società specializzata, credo la prima al mondo, in criptovalute in cripto ETP, cioè in strumenti di investimento che a loro volta investono in criptovalute.
Poi andremo a qualcosa di molto più concreto, qualcosa che riguarda noi tutti, e parliamo del mondo dei mutui, perché ritorniamo su questo tema raccogliendo una segnalazione che ci ha inviato un ascoltatore che ha notato che non sta succedendo quello che si aspettava sulla rata del suo mutuo, perché la Banca Centrale Europea ha iniziato a ridurre i tassi di interesse, ma la sua rata, pur avendo sottoscritto un mutuo a tasso variabile, non segue questa tendenza e le sue rate sono ancora le stesse di sempre. Quindi proveremo a capire questa mattina con Anna Vizzari di Altro Consumo qual è il meccanismo di trasmissione del movimento dei tassi di interesse sulle rate dei mutui, naturalmente per chi ce li ha a tasso variabile, visto che qua non si è mosso nulla, le aspettative erano diverse da parte appunto del nostro ascoltatore.
Sì, possiamo già anticiparvi che poi in effetti questi tassi si muovono anche nei mutui di noi altri, di noi persone non comuni, diciamo. Però effettivamente, si spiegherà Vizzari, c'è una temporalità da verificare con il proprio mutuo. Ne parleremo. Intanto adesso io ricorderei i numeri di telefono che servono per comunicare con noi, anche se già avete cominciato a commentare subito le criptovalute. Più delle banane, devo dire, hanno scaldato più le criptovalute delle banane.
Mi stanno insultando, stanno sbeffeggiando?
No, assolutamente, è tutto, anzi, cioè, qualcuno lo giudica come uno strumento che sarà utile al neo presidente degli Stati Uniti per la sua politica economica, quindi è un commento anche in tono con la puntata.
Ti volevo solo segnalare intanto che ti accingi a dare i numeri, che sto riavviando il mio PC, quindi sostienimi nei prossimi 2 o 3 minuti perché sono scollegata dalla realtà esterna.
Sarà il PC di Manera, quello lì che ha sempre problemi giorno dopo giorno. Allora 800240024, l'abituale numero verde per intervenire in diretta, sapete che il giovedì va tenuto caro, e poi 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Vi faremo il domandone, ma ve lo dico già adesso, non vi dico il domandone, ve lo dirò molto più avanti, vi faremo il domandone e la più veloce potrà ricevere la nostra agenda 2025 del Sole 24 Ore. Se invece non riuscite ad essere così veloci, sappiate che è in edicola e dovrebbe essere già in libreria da qualche giorno. Quindi cercate l'agenda 2025 del Sole 24 Ore, importante perché l'anno prossimo sono 160 anni dal primo numero del Sole in edicola.
Meaz and Roshani, they look after your money.
Monte Napoleone, il salotto di Milano.
Ma quanto costano le banane in America, ragazzi?
Dell'elite della città, la mia Monte Napoleone.
Più in modo gentile per dire che uno che spende 6 milioni per una banana è scemo.
L'americano.
Cosa è diventato questo mondo per una banana 6 milioni di euro?
È un'opera concettuale.
Esatto. È l'arte contemporanea, moderna, esatto. Quindi effettivamente va compresa, bisogna arrivarci con una certa preparazione. Invece volevo ringraziare Marco Lombardo per aver ripescato questo Peter Van Wood, perché è un Peter Van Wood veramente d'epoca, ecco, diciamo così. Cosa volevi dirci? Cioè, perché abbiamo ripescato Van Wood che canta?
Allora, perché visto che parleremo di mutui, così stamattina stavo chiedendomi quanto sarebbe necessario chiedere alla banca per comprare oggi in via Monte Napoleone a Milano. Lo sappiamo già che da sempre è una via inaccessibile per i comuni mortali, perché insomma è la via della moda e quindi ci sono soprattutto negozi dei brand e delle firme più note al mondo. Ma adesso abbiamo un'indagine che ci racconta che è diventata la via più cara al mondo, superando persino la Quinta Strada a New York. Allora, via Monte Napoleone diventa per la prima volta la via commerciale del lusso più costosa al mondo, con canoni di fascia prime, di fascia alta, di 20.000 euro al metro quadro all'anno, come emerge dall'ultima edizione di questo rapporto, il report Main Streets Across the World, realizzato da Cushman e Wakefield, arrivato alla sua 34esima edizione. È anche la prima volta che una città europea sale sul gradino più alto del podio della graduatoria globale. Il report va a monitorare 138 location retail urbane nel mondo, quindi ovviamente le vie commerciali, le vie del lusso, sulla base del valore dei canoni prime, e la graduatoria viene stilata sulla base delle location più care di ciascun paese. Quindi negli ultimi 12 mesi abbiamo appreso che i canoni di Monte Napoleone sono aumentati dell'11%, c'è un più 30% degli ultimi due anni, raggiungendo, come vi dicevo poco fa, i 20.000 euro al metro quadro l'anno, poco superiore ai 19.537 euro al metro quadro all'anno della Upper della Fifth Avenue a New York, non c'entra nulla, Upper, stabile appunto da due anni. Oltre alla continua forte domanda dei retailer in un contesto di offerta limitata, ci dice il rapporto, via Monte Napoleone ha anche beneficiato dell'aumento di valore dell'euro sul dollaro statunitense, quindi insomma un mix di fattori che rende la nostra strada la più pregiata al mondo, quindi adesso me la tirerò un attimo quando circolo, ma non potrò fare un'offerta per niente.
Ma come hai esordito pensavo ci stessi facendo un pensierino per la tredicesima, come impegnare la tredicesima a affittare in Monte Napoleone
un mattoncino cioè, posso guardarla penso per una giornata con la tredicesima,
da qualcosa bisogna pur cominciare.
Faccio un'opera concettuale, guardo, osservo via Monte Napoleone, tu mi vieni a fotografare e poi vendiamo la foto.
Allora, invece io vi voglio parlare di una cosa molto più a buon mercato, ma troppo a buon mercato, perché RC Auto, prezzo troppo conveniente, era in realtà una truffa. È uno dei tanti casi, bisogna stare molto attenti con le RC Auto che vengono proposte su internet. Ci sono dei segnali, l'IVAS, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, li ricorda sempre: se ci chiedono di pagare, di mandare il denaro su una carta prepagata, se non risulta quel operatore tra quelli autorizzati da IVAS, ecco, allora ci sono ampie probabilità. Solo che come fanno a irretirci, a convincerci? Mettono un prezzo un po' più basso. E così è successo a quello che era l'automobilista che è caduto nella trappola, versa 300 euro sulla carta prepagata per stipulare la polizza. Il broker era in realtà un truffatore. E le indagini però questa volta hanno consentito di pizzicare l'autrice, in questo caso della truffa, una quarantenne che è stata denunciata all'autorità giudiziaria. Volevo chiosare con questo, Deborah, attenzione, perché spesso il prezzo non è così più basso, così tanto infatti, più basso di quello che vi viene proposto da un operatore corretto, da un operatore reale. È un pochino più basso, ma non troppo, perché altrimenti ci insospettiamo. Quindi il serpente corallo ne sa sempre una più di noi.
Allora, volevo segnalare due cose che riguardano una cosa che abbiamo fatto pochi giorni fa, la Digital Roundtable sugli ETF. Per tutti quelli che ce lo stanno chiedendo, ci state scrivendo in tantissimi, non solo al nostro indirizzo, peraltro ieri la collega Elena Ligios mi raccontava che tanti ascoltatori che non hanno potuto seguire la tavola rotonda digitale scrivono a vari indirizzi dell'azienda appunto per chiedere informazioni su quando verrà riproposta online. È online finalmente, andate sul sito di Radio 24, la sezione eventi, e trovate appunto la registrazione della Digital Roundtable sugli exchange traded funds appunto che abbiamo realizzato martedì pomeriggio.
E la cosa invece domani, che succederà domani, sarà che faremo una puntata praticamente quasi monografica sul nuovo codice della strada. Se avete visto il Sole 24 Ore oggi in edicola, c'è un'intera pagina curata da Silvio Scotti che analizza punto a punto gran parte delle novità contenute in questo nuovo codice della strada. Domani lo stesso Silvio Scotti sarà ospite a Due di Denari e quindi chiacchiereremo un bel po' su queste novità imminenti per noi automobilisti.
Investire informati.
In just 15 years, Bitcoin has gone from merely an idea posted anonymously on an internet message board to being the ninth most valuable asset anywhere in the world. Can you believe that? Is that right? That's a big deal.
Can you believe it? It's a big deal.
Faccio fatica a crederlo effettivamente. Però insomma facciamocelo spiegare. Massimo Siano, responsabile Sud Europa di 21 Shares. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, Siano.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto dobbiamo segnalare il dato di cronaca, che ormai il Bitcoin vola inarrestabile verso quota $100,000. Quindi qua, da quando c'è stato il risultato elettorale americano, la corsa è diventata letteralmente senza freni e chiaramente un mercato guarda le promesse che Trump ha fatto di far diventare gli Stati Uniti la capitale del mondo delle criptovalute, chiaramente poggiando su questa filosofia della non della disintermediazione ma della deregulation, e quindi siccome questo mercato poggia un po' anche ancora su un, come dire, su un sistema non completamente regolato, Mauro, immagino che le sue promesse siano state musica per le orecchie di tutti gli operatori del settore.
Anche perché, ricordiamolo, questa l'ultima quotazione, diciamo al minimo, la più recente prima di questa ascesa in che sembra inarrestabile, era del 2023 e stava a quotato a $16,000, adesso sfioriamo i 100,000.
In realtà forse anche prima era arrivato a questo livello, poi era cresciuto molto arrivando a 60,000, poi ha dimezzato completamente le sue quotazioni per poi ripartire, però insomma i minimi recenti sono intorno ai $16,000, se consideriamo che oggi siamo a 100,000. Speedy Gonzales.
Sì, un tipo di, vogliamo chiamarlo investimento, insomma, una scelta per chi ha il, come dire, saldezza di nervi, mi viene da pensare. Siano, prego.
Ma allora, certamente è più volatile di altre asset class, anche se la volatilità si sta riducendo. Io penso che il Bitcoin vada diversificato nel portafoglio da 1 a un 5%, dipende dal rischio dell'investitore. Esattamente, deve essere considerato come un asset class
Ancora un pochino speculativa. No, Siano, diciamo che noi siamo stati sempre molto prudenti con Radio 24, anzi con Due di Denari, circoscriviamo al massimo appunto il perimetro, perché più che altro siamo molto spaventati da questo proliferare di piattaforme abusive di investimento che invitano le persone ad investire sul mercato delle criptovalute, ma in realtà sono truffe. Quindi ancora, diciamo, la gamma delle piattaforme molto solide e serie è circoscritta, quindi in primo luogo quello. Volevo che però lei ci spiegasse effettivamente.
Chiedo scusa, sì. Per le piattaforme abusive ci sono gli ETP, sono quotati in tutte le borse europee, tra poco anche, speriamo, borsa italiana, ormai sono quotati anche negli Stati Uniti.
Che cos'è l'ETP? Esatto, infatti noi abbiamo fatto 2 giorni fa la nostra tavola rotonda digitale sugli ETF, abbiamo fatto un brevissimo ragionamento anche su questo mercato degli ETP e quindi ETF che puntano sulle criptovalute. Che mercato è questo, Siano?
Ma guardi, è esattamente quello, lo stesso del 2007, tanti anni fa, in cui io lanciai il primo ETC, Exchange Trade Commodity, sul gold. Il Bitcoin è un oro digitale, sostanzialmente. Qual è la differenza? Sì. È che il Bitcoin, al contrario dell'oro, è molto più fungibile, è molto più facile, a costi minori di transazione. Però, come il gold, anzi addirittura meglio del gold, si sa la quantità di moneta, e non ha expiring, no? Cioè non doesn't decay, come si dice in inglese, cioè non ha una scadenza, e questo lo rende un bene rifugio.
Vabbè, insomma, questo è ovviamente il punto di vista degli operatori che stanno puntando con forza su questo business. E ci può spiegare invece le ragioni di questa corsa, nel senso, esattamente il mercato, a seguito delle dichiarazioni del presidente Trump, su che cosa punta esattamente, adesso a prescindere dal clamore della dichiarazione, gli Stati Uniti diventeranno la capitale mondiale delle criptovalute, ma esattamente che cosa pensate che possa fare la nuova amministrazione americana?
Ma io tanto Bitcoin voglio sottolineare che è quasi 100,000 ed è partito da $1 15 anni fa, quindi voglio dire ha avuto crescite maggiori anche prima di Trump, anche durante l'amministrazione Trump precedente, anche durante l'amministrazione Biden, quindi negli ultimi 10 anni è stata la migliore asset class per 7 anni su 10, quindi insomma non è un fenomeno recente, anche se sembra che lo sia. In realtà fa clamore perché è da capo ai nuovi massimi. No, allora, un governo serio cerca di attirare gli investitori, attirare i capitali. Un governo serio non va contro la forza di gravità e accetta i pregi e i difetti delle nuove tecnologie. In questo caso la blockchain, perché il Bitcoin è sostanzialmente la blockchain su valuta. Ecco. Quindi quello che sta facendo Trump, ma è iniziato prima, anche prima di lui, è sostanzialmente non vedere la criptovaluta come qualcosa di estraneo, quindi un male, ma capire e regolamentare un fenomeno tecnologico che 20 anni fa non esisteva. Esattamente come 30 anni fa non esisteva, o era appena nato internet, e alcuni avevano dei problemi con internet. Infatti si parla anche di internet 3.0, cioè l'internet delle cose. Le criptovalute daranno valore agli oggetti perché consentiranno agli oggetti e ai servizi di essere più facilmente fungibili, cioè scambiabili. Ecco.
Cioè, ancora oggi sul Sole 24 Ore ospitiamo in una notizia in breve un allarme della vice direttrice generale di Via Nazionale di Banca d'Italia, Chiara Scotti, che dice si tratta però, ricordiamoci, di le criptovalute, dice, sono quasi come una fish al casinò, perché dice non sono emesse o garantite da un soggetto chiaramente identificabile. Ecco, questo aspetto comunque di volatilità, aleatorietà, se poi il presidente Trump darà corso a quello che ha annunciato, potrebbe venire meno, potrebbe avere una maggiore solidità in qualche modo. Mi sembra questo quello che lei prefigura quando paragona l'ascesa delle criptovalute al debutto di internet, del World Wide Web.
Guardi, io vorrei sottolineare che il fatto che sia decentralizzata è un pregio delle criptovalute, non è un difetto. Ma anche il gold, da quel punto di vista lì, è mica emesso da una banca centrale, il gold. Eppure non si dice la stessa cosa sull'oro, ma è lo stesso identico concetto.
Vabbè, noi continuiamo a raccomandare ai nostri ascoltatori molta prudenza, scegliete delle piattaforme serie che vi diano garanzia che nel caso in cui vogliate liquidare il vostro investimento ve lo facciano fare subito, non che vi blocchino l'investimento come fanno gli abusivi. Al limite c'è anche il mercato degli ETC, come ci raccontava Massimo Siano. In questo momento il panorama, diciamo, degli piccoli risparmiatori, Siano, voi monitorate questi trend, insomma, quanti piccoli risparmiatori, il mondo retail appunto, cercano l'opportunità di investire in criptovalute utilizzando appunto gli strumenti che proponete voi?
Allora, gli ETP sono disponibili su praticamente tutti i broker online italiani e non. Sono quotati su borse regolamentate, quindi su Euronext, su Xetra, anche negli Stati Uniti, ma io preferisco prenderli in Europa, visto che li abbiamo anche in euro, no? E quindi da quel punto di vista lì c'è stato un caso 3 anni fa, proprio nostro. Noi abbiamo quotato una criptovaluta chiamata Terra Luna. Terra Luna è fallita come criptovaluta. C'è stato contagio? No, non c'è stato. Siamo falliti, ma neanche per idea, perché negli ETP
c'è diversificazione dentro, certo.
No, c'è segregazione del capitale tra l'emittente e il sottostante, no? Quindi sostanzialmente cosa è successo? È successo che mentre altre piattaforme, quelle che voi dite online eccetera, sono scomparse, sono chiuse, sono fallite eccetera eccetera,
non è lo dite voi, cioè sono situazioni quotidiane.
No, ma infatti l'industria invece è più forte che mai, insomma. Tra parentesi, nel caso nostro addirittura Nemo Profeta in Patria, una delle co-founder è un'italiana, quindi che ha dovuto fare esperienza per essere diventata famosa, doveva quotare gli ETP sulle criptovalute a New York, ecco, da lì è diventata famosa.
Grazie Massimo Siano, torneremo su questi argomenti, anche magari purtroppo anche la linea telefonica non ci aiuta questa mattina, quindi non riusciamo neanche a fare un ragionamento sereno, ma solo fastidioso purtroppo alle orecchie. Responsabile Sud Europa di 21 Shares, insomma, ci ha raccontato, ovviamente punto di vista di un soggetto che opera esclusivamente in questo ambito e quindi con grande soddisfazione sta guardando ai traguardi di quotazione raggiunti dal Bitcoin in particolare, e noi continuiamo a raccomandarvi appunto di essere molto attenti. Perché...
Sì, vedo che anche gli ascoltatori, diciamo, si dividono tra opposte tifoserie, come mi verrebbe da dire. Va bene, intanto sentiamo cosa fanno più in generale, molto più in generale, i mercati finanziari, cioè le borse.
Dai Debbie, che il treno ti aspetta, ci puoi salire ancora sul treno cripto.
Due di denari. Dillo a due di denari.
Io volevo chiedere se esiste un ufficio a cui rivolgermi per capire se la mia banca applica il tasso corretto alla mia rata del mutuo variabile. Ecco, non capisco perché non scende, nonostante, se non sbaglio, 2 sicuri o 3 tagli della BCE, giusto?
Anche il mio mutuo non si sta spostando, non sta diminuendo la rata nonostante l'abbassamento dei tassi.
Quale sarà il misterioso meccanismo dietro al fatto che quando i tassi dei mutui variabili devono salire sono velocissimi, immediati, quasi istantanei, e invece quando scendono c'è una temporaneità, un tempo di maturazione, eccetera eccetera.
Lo stesso identico meccanismo dei prezzi dei carburanti, vischiosi, al rialzo volano immediatamente, si spostano immediatamente quando le quotazioni di greggio vanno verso l'alto. Al contrario, a scendere ci mettono sempre. Qua si dice che sia colpa delle accise. Però le accise sui mutui non ci sono.
No, probabilmente qui giocano invece i contratti, che magari non abbiamo analizzato con la dovuta accortezza. Ma giro la domanda ad Anna Vizza, di esperta di altro consumo. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, questa vischiosità sul fatto di trasferire i ribassi alla clientela, però potrebbe essere dovuta proprio a quello che abbiamo stabilito nel nostro accordo con la banca, cioè nel contratto del mutuo. È così? Cioè, lì dovrebbe essere specificato in che tempi mi si adegua, in alto o in basso, il tasso che mi viene applicato?
Sì, allora io farei una differenza tra vischiosità dell'adattamento dei tassi dei nuovi mutui, perché è vero che in effetti quando ci sono delle modifiche verso l'alto del tasso di riferimento BCE, i nuovi mutui hanno dei tassi subito più alti, quindi i nuovi contratti, mentre al contrario quando...
Anna Vizzari?
C'è l'adeguamento dei nuovi contratti...
Aspetti, allora lei ci ha detto che l'adeguamento è immediato per i nuovi contratti, per i contratti preesistenti, già esistenti, perché sta già rimborsando magari da qualche anno. Qual è il meccanismo di trasmissione della politica monetaria alla rata del mutuo?
Allora, in realtà non c'è una differenza tra l'aumento e la diminuzione del tasso, perché in realtà la clausola che definisce la rata è sempre la stessa, no? Quindi le dinamiche delle rate non è che siano più o meno veloci a seconda che il tasso cresca o diminuisca. Però è vero che quando ci si aspetta una diminuzione della rata magari si è più attenti, no? E si vanno a verificare i valori. Ora, quello che ci hanno raccontato i radioascoltatori poco fa mi fa pensare, perché poi hanno anche parlato di più riduzione del tasso, mi fa pensare che i loro contratti non siano dei mutui variabili to cure, ma siano dei mutui variabili a rata costante. Che cosa sono? Sono dei contratti di mutuo a tasso variabile in cui però la rata del mutuo viene definita all'inizio e non cambia nel tempo, sia che il tasso cresca sia che il tasso diminuisca. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che se appunto c'è poi una diminuzione del tasso di interesse di mercato, viene ad essere ricalcolato il montante complessivo del tasso di interesse, il residuo si può così ripagare più velocemente e quindi la durata del mutuo si accorcia. Ecco, quindi questi clienti che hanno un mutuo di questo tipo, certo, stanno pagando una rata sempre uguale nel tempo, con il vantaggio però poi di avere sicuramente una durata del mutuo più corta. D'altra parte, il vantaggio per loro è stato, quando i tassi erano in crescita, di non avere aumento della rata. E sicuramente questo è un vantaggio, questo tipologia di mutuo è un vantaggio quando nel sul mercato si sta vivendo una crescita del tasso di interesse.
Anna,
no? Quindi
Vizzari,
nei discorsi effettivamente... Ecco, questo era un vantaggio.
No, quello che io stavo pensando è che anche è vero che non è che il mutuo a tasso variabile, come erroneamente molti sottoscrittori pensano, sia immediatamente agganciato al tasso della BCE, ma sono agganciati i mutui a tasso variabile ai famosi Euribor, sono tassi interbancari che hanno peraltro scadenze diverse, perché il mio mutuo può essere agganciato all'Euribor a un mese, a quello a 3 mesi, a quello a 6 mesi. Mi chiedo, nel caso in cui io abbia agganciato a quello a 6 mesi, allora in questo caso è possibile che le recenti iniziative della Banca Centrale Europea noi non le abbiamo ancora viste?
Assolutamente sì, nel senso che, come appunto ha detto, effettivamente è così, nel senso che dipende moltissimo dal parametro a cui è data la rata del mutuo. Quindi torniamo ad un contratto di mutuo normale, mutuo variabile normale, tradizionale. In questo caso bisognerebbe andare a leggere nel contratto esattamente qual è il parametro che la banca utilizza per calcolare la rata. Questo parametro di solito è l'Euribor, e però ha delle durate differenti, quindi può essere l'Euribor un mese, l'Euribor tre mesi o l'Euribor sei mesi. Quello maggiormente utilizzato di solito è l'Euribor un mese.
Ah, ma, un mese, ah, ma anche, pensavo il trimestrale.
No, un mese di solito, in mese. E invece ci possono essere anche appunto mutui a tre, ad Euribor tre mesi e l'Euribor sei mesi. Ma oltre a questo, quello che bisogna andare a vedere è come viene calcolata la variazione della rata, perché che cosa fanno le banche? Spesso utilizzano l'Euribor di tre mesi prima o addirittura di sei mesi prima in alcuni casi, quindi non è l'Euribor di oggi che viene utilizzato per calcolare la rata, ma quello di tre, sei mesi fa. Okay,
visto che è vischioso allora il meccanismo
è vischioso, certo è vischioso, però è un vantaggio, potrebbe essere un vantaggio se i tassi crescono, sì. Quindi è questo che voglio veicolare,
certo.
Che non è che la rata è differente a seconda che l'Euribor cresca o si riduca, e che per come è pensato il mutuo, il contratto, effettivamente ci sono dei meccanismi che non sono immediati, di adeguamento immediato, e quindi questo fa sì che ci possano essere queste discordanze,
certo.
No?
Tra l'altro l'ascoltatore, esatto, no, stavo pensando, l'ascoltatore che inizialmente ha chiesto a qua, esiste un ufficio per capire se la banca mi applica i tassi corretti, deve ritornare in banca dalla persona con la quale ha firmato il mutuo,
no,
e farsi indicare
pensando
nel contratto esattamente a quale parametro la sua rata si aggancia.
Allora, sicuramente la banca, il consulente bancario può essere di aiuto, perché lo può aiutare a leggere il contratto. Mi sento anche di dire che le associazioni dei consumatori possono essere utili in questo caso, sì, per poter fare una verifica, anche perché magari non ci si fida di quello che la banca può dire, no? Quindi in questo caso, visto che si cerca di controllare l'applicazione del tasso corretto, ci sta una verifica fatta da un altro ente, come può essere un'associazione di consumatori. Ecco, quindi un'altra cosa che forse possiamo aggiungere,
la diciamo dopo, aspetti lì Anna, Mauro?
Sì, tocca a me, ma c'è un lancio musicale apposito specifico.
A concio.
Per la gioia delle opposte tifoserie sulle criptovalute, cioè quelli che sono entusiasti e quelli che sono invece assolutamente contrari, facciamo un domandone proprio sui Bitcoin. Vi chiediamo qual è il minimo da cui, abbiamo detto, è ripartita questa crescita vertiginosa del Bitcoin. Abbiamo citato un valore preciso nella prima parte della puntata. Vi chiediamo di risponderci all'800240024 e ci riascoltiamo dopo il traffico.
Due di denari, carta vincente, sempre.
Di denari.
Un metodo che ho trovato per riuscire a comprendere meglio le migliaia di pagine che ti mandano tutte le volte assicurazioni, banche varie, è quello di caricare il PDF su ChatGPT o qualsiasi altra intelligenza artificiale e chiedere spiegazioni. L'ho trovato molto utile.
Questa me la segno però.
Quella circostanza nella quale queste nuove tecnologie sono effettivamente utili.
L'ascoltatore,
no?
Ha ragione, adesso non so quanto si adatti al mutuo, ma spesso sulle condizioni generali di polizza per le assicurazioni, sia detto senza polemica, sono spesso numeri a tre cifre delle pagine, quindi non sono neanche così comprensibili. Torno al domandone invece, che è assolutamente comprensibile. Potete rispondere componendo 800240024. Non accettiamo risposte che arrivino dagli altri canali di comunicazione con noi, quindi solo dal numero verde, e dovete dirci qual è il minimo da cui è ripartita questa corsa del Bitcoin. Partiva da un valore di, l'abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, e adesso Anna Vizza ritorna a spiegarci.
Esatto, era rimasta in sospeso con un ragionamento, però Anna, se ha pazienza, le metto insieme anche l'osservazione, anzi quello che è accaduto a Paolo dalla provincia di Venezia, che insomma si è un po' arrabbiato con la banca, è andato all'arbitro bancario. Paolo? Paolo?
Non...
Niente, no. Niente, lo vedevo scritto sul monitor. Allora, dottoressa Vizzari, altro consumo, in che cosa l'avevamo interrotta poco fa? Non c'è neanche Anna Vizzari.
Abbiamo...
Pronto? Allora,
no, ci sono, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ora sì.
Ecco.
Prego.
Ecco, benissimo, no, perché se no non c'era nessuno che poteva farle, sembrava che tutto fosse senza audio. No, invece volevo semplicemente dire, aggiungere, che c'è un'altra particolarità che riguarda i mutui variabili. Alcuni contratti hanno una condizione che si chiama floor, che sarebbe un limite alla riduzione del tasso di interesse.
Un pavimento questo, proprio.
Un sì, pavimento. Sì. Quindi sotto questo, se c'è questo limite, il tasso di interesse non può scendere sotto un determinato valore indicato nel contratto. E spesso i consumatori, i clienti non sono così consapevoli dell'esistenza di questo pavimento. Quindi effettivamente potrebbe accadere anche questo. Come ci sono i cap, quindi i tetti oltre cui il tasso di interesse non può andare, ci sono i floor, cioè i pavimenti. Quindi anche in questo caso si possono chiedere informazioni sicuramente ai consulenti in banca e anche alle associazioni dei consumatori per capire che cosa c'è nel contratto.
Esatto.
Io quello che suggerisco è di andare a cercare nel contratto, per non leggersi tutte le varie pagine che sicuramente lo compongono, la clausola di definizione della rata. Cioè si chiama proprio così, clausola di definizione della rata o di calcolo della rata o modalità di calcolo della rata, e lì ovviamente sono indicate tutti questi dettagli. Poi sulla chiarezza espositiva della clausola possiamo aprire un altro capitolo, nel senso che molto spesso ci sono termini tecnici, non si facilita la vita e la lettura al cliente, però diciamo che nei nuovi contratti ci dovrebbero essere anche degli esempi quando la cosa è troppo complicata per facilitare la lettura. Quindi consiglio di fare appunto, di trovare la clausola, e con quella clausola magari, se ci sono dei dubbi, di fare una telefonata o di rivolgersi a un'associazione di consumatori.
Allora, Paolo dalla provincia di Venezia, perché è andato all'arbitro bancario? Paolo? Oh, stamattina
no, niente.
Veramente cioè, tutto faticoso. Ma tra tre minuti la trasmissione ecco, termina.
Posso però chiedere già ad Anna Vizzari, però l'arbitro bancario di solito uno dovrebbe attivarlo con tutta una procedura. Anzi, non di solito, è proprio previsto così. Se uno va sul sito dell'arbitro bancario, è proprio prevista una procedura per cui bisogna prima interpellare l'istituto, attendere la risposta se arriva, se non arriva, a quel punto a dire l'arbitro, e poi c'è tutta. Un percorso da seguire, e l'arbitro stesso dispone degli accertamenti. Cioè, non so se vuole stare più su questo punto, spiegarci più in dettaglio. Ma...
Ci aggiungo anche, Anna, perché mi pare, perché siccome già lo stanno sollevando, però il tema del tasso floor era stato oggetto di una disposizione della Cassazione di Milano qualche tempo fa. Ci raccontano e ci ricordano gli ascoltatori che aveva dato anche l'opportunità a chi aveva visto l'applicazione appunto di questo tasso di andare alla banca e chiedere la restituzione degli interessi appunto arretrati.
Assolutamente. Ecco, questa è in realtà una decisione, un'inibitoria che ha portato avanti Altro Consumo, proprio il Tribunale di Milano, Corte di Appello, ci ha dato ragione due volte, quindi in realtà in questo caso sì, c'è la possibilità per le persone che hanno stipulato il mutuo qualche tempo fa e che hanno questa clausola floor non spiegata bene, quindi in realtà è per questo che prima parlavo di questa difficoltà e di mancanza di trasparenza nel capire la clausola, e si può chiedere sostanzialmente la restituzione dei maggiori interessi pagati quando l'Euribor era negativo. Quindi stiamo parlando del periodo che va dal 2015 al 2022-2023. Per questi anni effettivamente queste persone, sulla base di questa decisione, possono chiedere indietro con un reclamo gli interessi alla banca. Poi dico anche che il reclamo non basta, bisogna sicuramente adire l'arbitro bancario e finanziario di cui parlavamo prima. Però per prima cosa bisogna fare un reclamo alla banca, aspettare 60 giorni in questo caso. Se la risposta non arriva, è una risposta negativa o non soddisfacente, si può adire l'arbitro bancario e finanziario. C'è una procedura da seguire online sul sito dell'arbitro, si può fare anche tutto da solo, anche senza assistenza di un legale. e l'unica cosa da pagare sono questo contributo iniziale di 20 euro che però sono restituiti al cliente se il ricorso è accolto anche solo parzialmente, quindi diciamo che sono un contributo spese iniziali che poi vengono restituiti.
La fermo Vizzari perché dobbiamo chiudere, però il sito è arbitro bancario finanziario, tutto attaccato, arbitrobancariofinanziario.it. E credo che sia il mio momento, Anna.
Sì. Vai a Mara dalla provincia di Bologna.
Mara, buongiorno. La sa dirci qual è il valore che andiamo cercando, da cui è ripartito il Bitcoin per la sua vertiginosa galoppata?
$16,000.
$16,000 è la risposta esatta e saremo lieti di inviarle un'agenda 2025 del Sole 24 Ore.
Hanno risposto in tanti stamattina, veramente la bramavano in tantissimi ascoltatori.
Ma è anche in libreria, in edicola. Grazie Mara.
Grazie Mara, grazie ad Anna Vizzari per essere state con noi. Io mi prendo un weekend lungo, vedi un po' te.
Ma domani con Silvio Scotti parliamo di automobili, motori, proprio
sono
queste
via
cose
per lavoro,
un po'
però ve lo dico, esatto, che non si pensi che io festeggi domani.
A domani.